Dunque, si parla di allevamenti intensivi. Da metà Novecento, lo sappiamo, gli animali sono diventati praticamente delle macchine da produzione a servizio dell'uomo. La società ha iniziato a considerare giusto, normale, naturale e a volte necessario rinchiuderli a milioni in spazi solitamente angusti, sporchi e sovraffollati per ricavarne cibo, abbigliamento, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni c'è stato un aumento di attenzione dei consumatori verso le condizioni di vita degli animali negli allevamenti e la risposta dei produttori è arrivata un po' tramite etichette varie che certificano il benessere degli allevamenti, comunque solo volte a modificare la percezione che alla fine il consumatore ha dello sfruttamento animale, non certo per eliminarlo. Detto ciò, l'Emilia-Romagna sarà la prima regione in Italia a eliminare le gabbie di contenimento negli allevamenti intensivi, che è comunque un enorme passo avanti, non è un traguardo, ma senz'altro una notizia positiva. Insomma, è stata approvata in questi giorni una mozione di Europa Verde, Partito Democratico, che richiede una svolta etica e sostenibile nel settore. La notizia è stata diffusa, insomma, da consigliera Zamboni, la prima firmataria, fa parte tra ispirazione dall'iniziativa End the Cage Age, la quale ha permesso di presentare alla Commissione Europea un milione e mezzo di firme di altrettanti cittadini per dire no alle gabbie degli allevamenti. A seguito di questa campagna, 100 parlamentari europei hanno inviato una lettera alla Commissione europea per chiedere non solo la graduale eliminazione delle gabbie negli allevamenti, ma anche leggi che regolino queste attività a livello europeo. L'Emilia-Romagna, lo sappiamo, è una delle regioni in cui si concentra la maggior parte degli allevamenti intensivi del paese, quindi la transizione interesserà moltissime strutture. La Giunta poi si impegna a proseguire con le iniziative già messe in atto per il benessere animale e a trasmettere questa risoluzione al governo italiano. Quindi l'obiettivo sarebbe la fine dell'allevamento in gabbia in tutta Italia per un miglioramento delle condizioni di vita degli animali e un impatto ambientale ridotto, diciamo. Ma a cosa ci riferiamo nel concreto quando si parla di impatto ambientale degli allevamenti intensivi? Allora, ne parliamo con Angelo Zinna, che è uno scrittore freelance, e alleghiamo anche poi nel podcast un articolo che ha pubblicato su valigiablu.it. Angelo, ci sei?
Ciao, ciao, grazie per l'invito.
Ciao, ciao, buongiorno. Allora, insomma, come poi scritto anche nell'articolo, insomma, l'industria della carne si muove un po' fra le Nazioni Unite che promettono un po' una sostanziale riduzione del consumo su scala globale e contrapposta alla domanda che continua invece a crescere con l'aumento della popolazione. Quindi nutrire il mondo, diciamo, in modo etico è una delle sfide più urgenti, diciamo, della nostra epoca. Esatto. Ma tu la chiami infrastruttura insostenibile, sì. Perché secondo te e qual è l'impatto anche di questa industria sulla biodiversità, sull'ambiente, il clima?
Allora, innanzitutto quello del mangiare carne, produrre carne, ma anche latticini, è un tema estremamente complesso perché va a toccare non solo l'ambiente, ma ovviamente anche il benessere degli animali, la biodiversità, e ci sono diversi tipi di impatto che questa industria ha. Di conseguenza il discorso dell'insostenibilità da un punto di vista di emissioni di gas serra è un aspetto, cioè ovviamente l'impatto sulla biodiversità, cioè sull'estinzione di altre specie che non sono quelle che mangiamo, che è un altro aspetto, cioè l'impatto sulle foreste che devono essere tagliate per far spazio agli allevamenti, che è ancora un altro aspetto, e infine c'è ovviamente l'uccisione degli animali che mangiamo, che da un punto di vista etico, diciamo, è una cosa di cui si può discutere. È difficile diciamo, parlare di queste cose separatamente, perché ovviamente sono tutte legate. Nell'articolo che io ho pubblicato cerchiamo di toccare tutti questi punti, però credo sia importante ricordare che sono tutti in qualche modo collegati, quindi non si può risolvere un problema senza andare a toccarne un altro, e quindi credo sia importante avere una visione globale. Quando parlo di insostenibilità ambientale sono principalmente due aspetti che vanno ricordati. Il tema è che le Nazioni Unite e l'IPCC hanno chiesto una riduzione drastica del consumo globale di carne per raggiungere quelli che sono poi gli obiettivi, cioè la riduzione delle emissioni del 45% entro il 2030 e arrivare a un'emissione netta di zero nel 2050. Questo è per evitare che le temperature medie si alzino di 1,5-2 gradi e di conseguenza poi la crisi climatica andrebbe fuori controllo. La scienza non sa bene esattamente cosa potrebbe succedere, ma siamo sicuri che sarebbe un grosso problema. Di conseguenza quello che viene chiesto dalle Nazioni Unite è tagliare il consumo di carne di molto, diciamo, la dieta proposta è una dieta del 90% a base vegetale. Chiaramente questo è molto difficile. Al momento l'agricoltura animale, che non è solo la produzione di carne ma anche la produzione di mangime che poi viene data alla carne, produce circa poco meno del 15% delle emissioni di gas serra. La maggior parte di queste emissioni sono emissioni di metano, che non rimangono nell'atmosfera per sempre, ma sono più dannose dell'anidride carbonica. Che significa che, smettendo di mangiare carne, diciamo, il problema si può pensare di risolverlo nel medio termine, invece l'anidride carbonica rimane per millenni nell'atmosfera. E c'è anche ovviamente il problema di estensione dell'industria agricola legata all'allevamento animale, che si sta espandendo andando a tagliare delle foreste che accumulano emissioni, accumulano anidride carbonica, tagliandole non abbiamo più, diciamo, questo polmone che ci ricambia l'aria nell'atmosfera. Nonostante queste indicazioni da parte delle istituzioni, il consumo di carne è in aumento. Quindi negli ultimi 50 anni il consumo di carne è triplicato, nonostante la popolazione mondiale sia raddoppiata.
Quindi è andato addirittura, è aumentato oltre alla crescita di popolazione. Sono cambiati anche i costumi.
Esatto, sì, è aumentato molto di più rispetto alla crescita della popolazione, e questo aumento di consumi è legato principalmente alla ricchezza. Quindi l'esempio più lampante è la Cina, che è passata dal consumare 5 kg di carne all'anno per persona a consumare 60 kg nell'arco di un decennio, se non mi sbaglio, comunque nell'arco di poco tempo, e entrando con un numero sempre maggiore di persone che entra a far parte della classe media nel mondo, i consumi di carne aumentano. Questa al momento è la correlazione più forte tra consumi e ricchezza, ecco, sono fortemente correlati. Di conseguenza diventa improbabile pensare che la popolazione globale si sposti volontariamente verso una dieta quasi vegana, che è quella poi che chiedono gli studi scientifici.
Sì,
di conseguenza, sì.
No, continua, scusa.
Probabilmente non è neanche giusto che tutti passino a una dieta di questo tipo, perché ci sono popolazioni che hanno bisogno di mangiare carne, che magari hanno meno accesso a cibi vegetali, quindi c'è anche un discorso di disuguaglianza sociale che è necessario fare. Bisogna anche vedere chi ne consuma di più. Ovviamente i paesi occidentali tendenzialmente consumano molta più carne di paesi in via di sviluppo. Ad esempio prendiamo il caso dell'India, che consuma solo 4 kg, se non mi sbaglio, di carne per persona all'anno, mentre Australia e Stati Uniti arrivano a 100 kg.
Ah, quindi proprio
l'Europa non è. Quindi la disparità è immensa da paese a paese, è una cosa da tenere anche in conto.
Senti, sulla catena, diciamo, di infrastruttura insostenibile con cui si definiva, no, il consumo di carne, correggimi, cioè io ricordo di aver letto questi numeri e queste percentuali, no, che qualcosa come il 90, se non il 95% degli animali oggi presenti sul pianeta sono animali d'allevamento. Non so se
adesso... dipende dall'animale, comunque sono numeri altissimi, nel senso allora diciamo che
nel senso che la vita selvaggia oggi è ridotta al 5%, qualcosa del genere, delle specie animali.
Non ricordo il numero esatto a memoria, comunque sì, siamo su quelle cifre. Ad esempio qui avevo scritto che il 57%, quindi di quasi tutte le specie di uccelli, sono polli d'allevamento. Poi per quanto riguarda gli altri animali, sono numeri un po' difficili da calcolare, perché poi il numero di animali esatto non è così semplice da sapere, però la grande maggioranza di animali adesso che esistono sul pianeta sono animali di allevamento, questo lo sappiamo. Questo sta diventando un problema per gli altri animali, ovviamente, perché con gli allevamenti che si espandono vengono tagliate giù le foreste e viene ridotta la biodiversità. Al momento si crede che circa 24.000 specie sono a rischio a causa dell'agricoltura e dell'acquacoltura che si stanno espandendo. Si comincia a parlare di sesta estinzione di massa globale, e si stima che a causa di questo sfruttamento delle risorse naturali, la scomparsa delle specie sta aumentando a una rapidità mai vista prima, quindi dalle 100 alle 1000 volte superiore rispetto all'era geologica precedente.
Sì, sono numeri.
Sono numeri che fanno paura, nel senso, sì. Chiaramente è una cosa che va risolta nel tempo possibile.
Ma e come ci siamo arrivati? E dove stanno un po' le cause che hanno portato a questo? Appunto, è un fenomeno comunque del Novecento, diciamo.
La causa principale, appunto, è la ricchezza e ovviamente l'industrializzazione dei processi di produzione. Storicamente la carne è un prodotto per ricchi, ma questo lo vediamo magari anche semplicemente guardando 50 anni, alle diete di 50 anni fa. Mm-hmm.
Sì, beh, sì.
L'industrializzazione ha permesso a molte più persone di mangiare cose che prima non si potevano permettere, ma questo è vero anche per quanto riguarda qualsiasi prodotto di consumo, ecco, nel senso, la produzione di massa dà accesso a molti più prodotti a molte più persone. È vero anche che la carne è un modo molto più rapido, più semplice di assorbire sia calorie che proteine. Sappiamo che magari gli spinaci hanno la stessa quantità di proteine per peso di un pezzo di carne di manzo, però è molto più semplice mangiare 100 grammi di manzo che mangiare 100 grammi di spinaci a livello di quantità, anche semplicemente come cosa da mettere sul piatto.
Sì, poi anche per quello
vuol dire che è più buona.
Sì, carne buona parliamone, però è vero anche perché per quello che sono i prezzi odierni, comunque effettivamente sono abbastanza simili, nel senso, un passaggio fra l'altro nel tuo articolo sì. Parla appunto di la possibilità, anzi il problema più che altro nell'eventualità di tassare anche la carne, che peserebbe comunque in modo sproporzionato, diciamo, sui poveri. Sì, ma quindi come se ne esce? Cioè, le alternative che abbiamo, diciamo,
allora,
perché ci sono comunque.
Questo poi diventa un discorso anche un po' di opinione, quindi è una cosa,
sì,
una cosa che si può discutere.
Certo.
Chiaramente per quello che ho ricercato io e anche per la mia opinione, siamo al punto in cui serve un intervento istituzionale. Non è una cosa che si può fare volontariamente. Chi è vegetariano, chi non mangia carne comunque da tanto tempo, avrà sicuramente notato che sta cambiando lo scenario del cibo. Ci sono molte più opzioni disponibili nei ristoranti. Io me ne sono accorto, io ho smesso una decina d'anni fa di mangiare carne e mi sono accorto che in questi 10 anni è cambiato abbastanza rapidamente l'offerta vegetariana, lo vediamo nei supermercati, nei ristoranti, un po' ovunque. Non sta cambiando abbastanza rapidamente, comunque vegetariani e vegani rimangono una minoranza abbastanza piccola. Di conseguenza serve un intervento di governi, di istituzioni. Ora, c'è chi ha proposto una qualche forma di veganismo obbligatorio. Anche questo chiaramente è improbabile che succederà, anche se devo dire probabilmente sarebbe necessario nella situazione in cui ci troviamo.
Sì, è molto difficile, però la vedo dura un po' come scenario. No, però per esempio, che ne so, anche ieri ne parlavo con un amico. C'è anche stanno facendo ricerche, poi c'è anche una questione etica dietro sulla carne sintetica, per dire, o piuttosto anche tu citi la dieta per esempio di insetti, che ancora sì, diciamo, allora, ancora qua
io mi sono avvicinato a questo articolo che avete letto, comunque mi è stato chiesto di scrivere questo articolo perché ne avevo scritto uno qualche settimana fa sulla carne sintetica. Sintetica diventerà realtà. Ci siamo a fine 2020 è stato approvato il primo pollo sintetico a Singapore per il consumo. Quindi già esiste, già diciamo è disponibile in pochi posti nel mondo, per il solo fatto che al momento ad oggi è ancora troppo costoso farlo, quindi
sì, non è ancora accessibile diciamo alla maggior parte.
Si sta spingendo molto in questa direzione. Diciamo che ci sono persone come un Bill Gates, un Richard Branson, queste figure diciamo, del capitalismo moderno che stanno investendo pesantemente nella produzione di carne sintetica. La carne sintetica è una carne fatta senza uccidere animali, quindi attraverso una cellula che si estrae dall'animale senza ucciderlo si può andare a coltivare all'interno di un bioreattore una fibra di muscolo che poi viene unita a altre fibre e fa una polpetta o comunque un hamburger. Ci arriveremo, nel senso che punta ad arrivare a una carne sintetica che costi sui 20 euro al chilo, okay, o 20 dollari forse. Quindi diciamo un prezzo che potrebbe competere con certi termini la carne tradizionale. È giusto anche avere qualche dubbio su questo sistema. Bill Gates, che sta investendo, dice che tutti i paesi ricchi dovrebbero passare a consumare 100% carne sintetica.
Beh, 100% magari ci si arriverà, non lo so questo, però sicuramente bisognerà trovare un'alternativa. Diciamo che così a questi livelli non si può
questi livelli non si può andare avanti, lo sappiamo. Ora l'unico problema, diciamo il dubbio principale nei confronti della carne sintetica è che le stesse multinazionali o comunque le stesse aziende che stanno causando il danno al momento sono quelle che adesso stanno passando a questa carne sintetica, comunque stanno investendo anche in questa carne sintetica, quindi credo sia giusto anche porsi il dubbio che queste entità economiche o comunque queste aziende abbiano veramente a cuore salvare il pianeta, o se semplicemente sia un'operazione di greenwashing per mantenere in vita anche la produzione economica di carne tradizionale. Questo ovviamente non è ancora possibile saperlo, anche se vediamo in altri settori che spesso avviene così.
Sì, qualche dubbio diciamo lo solleverei. Comunque hai ancora, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti tra poco ci salutiamo, che i tempi qua sono un po' stretti.
No, guarda, semplicemente è importante comunque credo prendere coscienza anche di cosa significa la carne a livello sociale, nel senso prendersi una responsabilità anche individuale di sapere fino a quanto si può spingersi personalmente a smettere. Chiaramente bisognerebbe aspettarsi una guida da parte delle istituzioni, ma sappiamo anche che per alcune persone più difficili, per quelle persone più semplici, fare un passaggio a una dieta vegetale. Di conseguenza, credo che ognuno debba riuscire a prendere le misure in base alla propria situazione, anche in base alle persone che ha intorno. Stiamo però sapendo che stiamo arrivando a un punto in cui una scelta va fatta e una transizione deve avvenire in un modo o nell'altro.
Eh sì, siamo sempre più vicini, diciamo, cioè, c'è una scelta che va fatta, è una sfida questa appunto, molto importante, che riguarda tutte e tutti, insomma. Va bene, Angelo, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento, e poi pubblicheremo nel podcast tutto e anche il link al tuo articolo, ovviamente. Ti ringrazio.
Grazie a voi.